Ma prima di addentrarci nelle dirette, nelle chiamate vere e proprie, ci teneva un pochettino a provare a fare una sorta di cappello introduttivo, anche per spiegare, se vogliamo, le motivazioni che portano a questa trasmissione, le persone, insomma, che ne fanno parte, ad andare in qualche modo avanti. E quindi, diciamo, siamo ormai
arrivati a un punto che non ci saremmo aspettati, però insomma la guerra va avanti da 3 mesi, siamo arrivati a metà maggio ancora col conflitto, eppure appunto non pare che non ci siano prospettive di termine di questo conflitto, e cominciano un po' a venire fuori le analogie con quello che è successo un paio di anni fa con l'emergenza pandemica. Cioè, si va avanti di emergenza in emergenza, di escalation in escalation.
Sì, più che altro se pensiamo al 24 febbraio scorso, quando iniziò l'escalation militare dovuta all'invasione fisica da parte delle truppe armate russe in territori formalmente ucraini, insomma è sempre interessante guardare col senno, diciamo, al passato, perché ora, arrivati a quasi 3 mesi dall'inizio di questo, comunque dell'escalation di questo conflitto, insomma, sarebbe stato forse impensabile o difficile pensare a una situazione ancora del genere, e questo forse ci fa pensare a quanto probabilmente dovremmo abituarci e dovremmo continuare a vivere in questa sorta di emergenza di guerra, che ovviamente da noi è molto meno, se vogliamo, pressante e fisicamente pericolosa rispetto ai territori in conflitto, ma che comunque, tanto a livello mediatico quanto a livello economico, quanto a livello di caro vita o comunque di polarizzazione del discorso pubblico, insomma, è reale ed è tangibile ed è presente.
Stavolta però gli slogan fuori dalla finestra con gli arcobaleni non ce li suggerisce nessuno.
La cosa forse più preoccupante è che almeno a detta anche di molti opinioni, di molti analisi, è che si va verso una stabilizzazione dei fronti di guerra, che fondamentalmente porterà, se vogliamo, ad una cristallizzazione e ad un utilizzo massiccio in termini militari dell'artiglieria pesante, e quindi poi degli effetti a lungo termine di questa guerra, dall'escalation molto breve all'idea di un'invasione lampo, insomma, termine già sentito diverse volte nella storia, si vede che in realtà probabilmente questo conflitto nei suoi termini militari andrà avanti ancora ancora per lungo, e questo apre scenari piuttosto preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda da un lato l'escalation vera e propria militare, dall'altro quelli che sono già in realtà e quelli che saranno i posizionamenti di campo da parte, in particolar modo ovviamente, degli stati occidentali. Close your eyes with the fakest lies. They can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded. Worldwide, common folk, to that and fight us. Face the biggest sweep, bring down the mic. With the mic, cause I can't then fire in the rhymes. E intanto le letture che erano partite, insomma, all'inizio del conflitto, come che lo inquadrava come un conflitto bipolare tra l'Occidente e la Russia, tra la NATO e il Cremlino e via dicendo, cominciano un po' a scricchiolare, a cigolare, perché si sta delineando un quadro di multipolarismo, se ne parlava anche questa mattina sempre in radio, e quindi delle sfumature di questo conflitto sono più vaste, più varie e da un certo punto di vista molto più preoccupanti. Dall'altra parte la Finlandia ha chiesto l'ingresso in NATO il più velocemente possibile, e quindi il passaggio del gas dal paese, del gas russo dal paese, potrebbe essere tagliato, e diciamo che la polarizzazione sta diventando un'evidenza. Sì, diciamo che se per molto tempo abbiamo letto, in qualche modo ci è parso che, appunto, come diceva Ale, non fosse chiaramente un conflitto, diciamo, con due poli, o insomma in cui gli imperialismi sicuramente lo facevano da padrone, ma in un contesto, quello del 2022, sicuramente più sfaccettato e più complesso rispetto a quello novecentesco. Beh, però in realtà forse alcuni elementi, soprattutto più recenti, alcune prese di posizioni, per esempio, da parte degli Stati Uniti, della NATO, per quanto quanto riguarda ad esempio la possibile cessione della Crimea, una notizia girata molto negli ultimi giorni. Insomma, fanno vedere delle intromissioni piuttosto evidenti. E poi c'è l'aspetto pratico, l'aspetto economico, perché di qualche giorno fa una legge firmata da Biden che accelera le forniture militari e un piano di aiuti da 40 milioni di dollari per l'Ucraina da parte statunitense. E anche qui il piano bellico si lega a quello politico, perché se il conflitto si stabilizza, e se durerà molto, fondamentalmente tutte le chance di vittoria a livello militare si basano su un approvvigionamento sempre più continuo, sempre più efficiente dei mezzi militari, e in questo caso quindi un ruolo cruciale da parte dei paesi occidentali, soprattutto per il sostegno militare all'Ucraina. E quindi una in questo caso sì che probabilmente la visione un po' più a grande scala si polarizza. E poi appunto abbiamo lo scricchiolio, anzi più che lo scricchiolio, abbiamo l'evidenza dei paesi che vogliono entrare nella NATO, Finlandia, poi si parla anche di Svezia, l'impasse più o meno europeo, che ancora sta cercando di decidere se o meno continuare con le ripercussioni e altri pacchetti di sanzioni verso la Russia. E intanto, come già è stato detto da questi microfoni qualche giorno fa, l'inizio reale di una diminuzione di flusso di gas, questo fondamentalmente dovuto a delle questioni militari legate ad un accesso da parte dalla Russia verso l'Ucraina di un gasdotto che non era più in gestione alle autorità ucraine, e che per questo appunto c'è stato un taglio, qualcuno dice del 30% circa, poi bisogna capire quanti, che effetti avrà poi appunto sul reale approvvigionamento. C'è anche qualcuno che propone, o che propone analisi, che questo fatto sia usato in qualche modo da sponda ucraina per mettere più pressioni all'Europa. Insomma, su questo vedremo. Infatti su questo appunto l'operatore del trasporto del gas in Ucraina, la GTSU, ha annunciato appunto che ha dovuto interrompere il transito del gas in uno dei punti di accesso, e quindi ha chiesto a Gazprom di spostare il transito da un altro punto di accesso, ma Gazprom ha detto che sarebbe stato tecnologicamente impossibile, quindi appunto da qui ne deriva la chiusura e la riduzione delle consegne di gas in Europa di circa un terzo, almeno questo a qualche giorno fa. E poi è passato il 9 maggio, il 9 maggio che era, si presentava come data fondamentale.
Fondamentalissima in Russia, sì. Ma senza alcun annuncio di rilevanza da parte di Putin. Doveva essere una svolta nel conflitto a causa di tutta la retorica storica della vittoria sul nazismo durante la seconda guerra mondiale, però a quanto pare c'è un impantanamento.
Sì, c'era chi lo presentava come possibile data di appunto o di vittoria o addirittura di dichiarazione di escalation, di annessione, insomma una data simbolica, secondo molti voci, appunto ricordandoci quello che succedeva a febbraio, doveva essere probabilmente la fine o un nuovo inizio da parte del lato russo. In realtà appunto questo poi si lega a delle evidenti difficoltà sia in ambito militare sia in ambito interno dal lato russo, e ad un impantanamento che sembra essere poi il gioco a lunga scala, no? A livello un po' geopolitico, quello di fondamentalmente sfiancare la Russia e impelagarla in un conflitto che non sembrava essere così difficile, ma che poi realmente è. E
dall'altra parte però gli stati non smettono di gonfiare le penne, perché l'Ucraina in una sorta di spinta patriottica sta spingendo molto la retorica del controattacco nelle zone di Kharkiv, che è sotto assedio ormai da settimane. C'è una controffensiva in corso per respingere le truppe russe. Mariupol, che ormai è stata fondamentalmente rasa al suolo, ma non è stata ancora conquistata, date i combattimenti con i reggimenti dell'Azovstal, che stanno purtroppo raggiungendo nella retorica uno stato preoccupante. Zelensky non indietreggia, dice che la pace ci sarà solo quando riconquisteremo tutti i nostri territori, e questo è un riferimento ad una proclamata volontà della città di Kherson di essere annessa alla Russia. Quindi insomma continuano a fare i bulli fra di loro e intanto il conflitto va avanti e continua a fare danni. E i danni sono ingenti. I dati ufficiali dell'ONU dicono che ci sono dal 24 febbraio ad oggi circa 3.459 vittime civili, che si dovrebbero anche andare ad aggiungere ai circa 3.400 del conflitto che si svolge dal 2014 ad oggi in Donbass.
È proprio uguale ai cazzi della gente che soffre, sta male, bicio, oh, niente, non do supporto più, che le guerre sono due, bicio di combattere tu.
E mentre alcune fonti iniziano appunto a mostrare dei primi scricchioli interni, ovviamente intendiamo interni ai due fronti, se vogliamo. Da un lato, e ne parleremo dopo, vi è comunque un continuo arrivo di informazioni riguardo azioni di sabotaggio in Russia che sono sempre più diffuse, anche evidenti, insomma circolano diversi video, diverse testimonianze, sabotaggi all'apparato ferroviario, ai treni, attacchi ai centri di reclutamento o a magazzini di armi e diverse proteste comunque continue, insomma poi magari cercheremo di dare qualche dato anche da questo punto di vista. E poi dall'altro iniziano ad esserci forse anche delle piccolissime rotture anche diciamo all'interno del fronte ucraino, che finora sembra essere stato piuttosto solido, almeno anche sulla base di quello che insomma è stato raccontato anche a partire dalla carovana, in cui fondamentalmente forme interne di dissenso così forti sembravano non esserci. Beh, un po' come abbiamo detto, la legge marziale e il cambiamento delle condizioni di lavoro, di cui parleremo tra poco, e un po' anche questa costante retorica da parte del governo, di Zelensky in primis, dell'eroismo, del martirio a tutti i costi. Beh, ad esempio di una settimana fa una notizia riportata in realtà anche dall'ANSA che trattava di manifestazioni di dissenso a Kiev, riportava l'ANSA, delle mogli dei militari ucraini sotto assedio dell'acciaieria di Azovstal, che chiedevano negoziati con i russi per ottenere l'evacuazione dei mariti. Questa manifestazione, sempre riporta l'ANSA, è stata dispersa dalla polizia a Kiev, secondo quanto riferiva il The Guardian. E oltretutto appunto poi sembra che gli agenti abbiano anche consegnato cartoline per l'arruolamento. Una cinquantina di persone appunto si erano radunate nonostante il divieto delle autorità nella piazza dell'Indipendenza a Kiev, appunto per chiedere le trattative per l'evacuazione che non riguardassero solamente i civili. Ora, al di là dell'entrare nel merito e insomma di quanto ci possa interessare o meno una trattativa che vada a salvare soldati, e in particolar modo sappiamo molto bene che nella regione Mariupol e nella battaglia di Azovstal ci siano ingente partecipazione del battaglione Azov, ma al di là di questo ci sembra interessante riportare che la richiesta di trattative in qualche modo e forse di mediazione chissà, potrebbe essere un inizio di un cambiamento anche interno all'Ucraina. Poi dipenderà quanto sarà seguito e quanto sarà realmente supportato. E su questo mi verrebbe da fare una riflessione, che insomma, se la guerra durerà e se, come sembra appunto, questa cosa avverrà, beh, probabilmente una certa narrazione molto forte, una certa disposizione alla battaglia, alla vittoria, al conflitto, beh, forse potrebbe iniziare a mancare, a venire meno. Insomma, questo ce lo diranno solamente il corso degli eventi. Giappone con il pide, boom, 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 e sull'America, perché l'ha cavata l'India, perché l'ha cavata Cuba, perché l'ha cavato Vietnam, Nicaragua e Grenada. E allora, caro bello, tu mo stammi a sentire.
E non solo, insomma, un tentativo di andare contro, di protestare, legato a, insomma, a parti politiche problematiche, ma pare che la popolazione in generale si sia un po' stancata di questo continuo sfruttamento della carne da cannone. Notizia di inizio maggio, quindi quasi un paio di settimane fa, che a Kust, che è, diciamo, nella zona ovest dell'Ucraina, nella regione dei Carpazi, ci sia stata una protesta di fronte a un centro di reclutamento abbastanza ingente, che ha visto coinvolte circa una cinquantina di persone. Non sono chiari gli sviluppi ancora, però diciamo che la popolazione sta dando segni di fastidio rispetto alla guerra.
E invece, sempre parlando, appunto, anzi spostandoci sul fronte russo, un articolo tra i pochi che continua a parlare in qualche modo di sabotaggi e diserzioni è sempre l'Avvenire, ahimè, anche l'altra volta l'avevamo riportato, anche questo fa abbastanza riflettere probabilmente.
Ma il reporter all'Avvenire.
Sì, ma, però è reale che, insomma, è l'unico portale che riporta ha riportato in questi mesi diverse notizie su atti di diserzione e sabotaggio. Beh, adesso non ve lo leggiamo tutto, però in poche parole riporta ad esempio che il 3 maggio, in piena notte, un uomo volto coperto ha lanciato bottiglie Molotov contro il centro di reclutamento dell'esercito nella città di difficilissimo Nizhnevartovsk in Siberia. Qualche giorno prima era accaduto lo stesso al commissariato militare di Zubova Poliana, 400 km a sud di Mosca. Questi roghi hanno distrutto diversi computer dell'archivio e cancellato il database dell'elenco dei coscritti, costringendo le autorità a interrompere gli arruolamenti in diversi distretti della federazione. E poi ordigni incendiari rudimentali hanno colpito le caserme di Berozovsky, non lontano da un'altra città, Ekaterinburg, che non saprei dove sia onestamente, nella regione di Ivanovo, dove sui muri della città sono comparse diverse scritte. Insomma, poi un liquido infiammabile sulla porta d'ingresso del distretto militare di Voronezh è stato lanciato e un giovane di 22 anni è stato arrestato per aver dato fuoco all'ufficio di reclutamento di Lukovitsy, nella regione di Mosca. Riporta il Conflict Intelligence Team, un gruppo indipendente di giornalisti investigativi russi, ritiene che si tratti soltanto dei casi più eclatanti tra quelli documentati. Quindi diversi atti di protesta sfociati in diverse azioni di rabbia, di violenza, ma anche, appunto, riporta sempre l'articolo Avvenire, il termometro di un malessere sempre più diffuso tra la popolazione russa, che trova riscontro addirittura all'interno delle stesse forze armate della federazione. Sembra che dalla prima metà di aprile, secondo, appunto, le stime di questo gruppo investigativo giornalistico, dal 20% al 40% dei soldati che avevano preso parte alle operazioni militari a Kiev, a Cherniv e a Sumy, hanno cercato di disertare rifiutandosi di continuare la guerra.
Come Presidente del Consiglio ero perfettamente al corrente dell'esistenza dei depositi delle armi nucleari americane in Italia senza che ci sia un trattato ratificato dal Parlamento. In più, come Presidente del Consiglio, come Presidente della Repubblica, sono al corrente dell'esistenza alla Maddalena di una base di appoggio ai sommergibili nucleari americani. Anzi, guarda, ci metta anche questo. Ho fatto un viaggio dentro un sommergibile nucleare americano. L'accordo con gli Stati Uniti d'America per stabilire questa base del sommergibile nucleare non è stata approvata al Parlamento. E io ho fatto questi due accordi non portandoli al Parlamento.
Riporta sempre l'articolo: raccontare le diserzioni all'interno delle truppe russe resta comunque assai difficile. Le dimensioni del fenomeno emergono dall'incessante lavoro, appunto, di avvocati, di organizzazioni per i diritti umani, dei giornalisti investigativi. E il movimento degli obiettori di coscienza russi ha accolto ogni singolo episodio avvenuto fino ad oggi in diversi rapporti dettagliati, che, appunto, cercano di dare voce a questo pezzo sempre più consistente nell'esercito di Mosca. Un documento dal titolo assai esplicito, "I russi si rifiutano di combattere in Ucraina", che elenca centinaia di casi di diserzioni all'interno dell'esercito della Guardia Nazionale, appunto, riporta che riportare diverse testimonianze degli avvocati che dicono che in un primo momento il Ministero della Difesa di Mosca sosteneva che combattere in Ucraina fossero solo i soldati e i professionisti, ma poi ha dovuto ammettere l'impiego in realtà di coscritti giovani tra i 18 e i 27 anni obbligati ad arruolarsi con la minaccia di multe pesanti o di pene detentive fino a 2 anni. A molti di loro non è stato detto chiaramente che sarebbero finiti al fronte, spiega Elena Popova, coordinatrice del Movimento Gli Obiettori, che salutiamo molto perché abbiamo sentito diversi ormai un mesetto fa forse, è stato molto interessante parlare con lei appunto del movimento di diserzione in Russia.
Inhabitants of this once unstoppable isle when all of its exports are no longer in style.
Prosegue l'articolo appunto con un esempio dell'inizio del conflitto. Il 25 febbraio, il giorno dopo l'inizio della guerra, a quanto pare ci furono già episodi di diserzione. Alcuni uomini dell'unità OMON della Guardia Nazionale che erano impegnati in un'esercitazione in Crimea hanno rifiutato di attraversare il confine con l'Ucraina e di partecipare all'invasione. Ovviamente sono stati immediatamente cacciati dall'esercito e insomma il loro caso è finito a riempire le scrivanie dei legali di questa associazione.
La cosa però è interessante, adesso scendiamo giù nell'articolo, ma alla fine, che è citato dal rapporto degli obiettori di coscienza, si spiega che dall'inizio della guerra non è stato ancora avviato formalmente alcun procedimento penale, diciamo a livello militare, per timore che la notizia finisca sulla stampa fomentando la ribellione tra i militari e creando un danno d'immagine all'esercito. E anche perché, e questo insomma una cosa piuttosto buffa, perché la Russia non ha formalmente dichiarato guerra all'Ucraina e quindi non esistono ordini ufficiali che impongono ai militari di partecipare alle operazioni sul territorio di un altro stato. E quindi anche questa cosa spiega un po' le ambiguità, le contraddizioni. Insomma, riportiamo questo articolo su avvenire.it. Poi c'è il portale Stop War UA che appunto riporta tutta una serie di notizie a riguardo che magari metteremo poi nel podcast, e su questo anche invitiamo al riascolto di forse un po' di podcast precedenti appunto in cui abbiamo intervistato Elena Popova che ci raccontava bene tutte le dinamiche di diserzione interne alla Russia.
It's an insidious piece of bomb by its own stupidity. It does not realize it has already sentenced itself completely to death. So bold it is an insidious piece of bomb by its own stupidity. It does not realize it has already sentenced itself completely to death. Just ripping my mist. I tell you, just cut off my line.
tried to just cut off my life. At 25, this is nuts. It's like the shit is a cycle, bitch. Scrimping at it for months. Like we've been at it for donkeys. Negotiating the dust. Lord, you gotta pattern me properly. This shit has cost me my lunch.
E continuiamo a parlare di azioni di sabotaggio in Russia. Da qualche tempo è disponibile un sito che si chiama Ostanovi Vagoni, probabilmente non l'ho pronunciato correttamente, dove vengono date indicazioni interessanti su come effettuare dei sabotaggi ai convogli che trasportano mezzi pesanti. C'è addirittura una fantastica mappa degli snodi ferroviari dei territori russi o dei territori occupati, che possibilmente sono quelli, diciamo, più critici da colpire. E sullo stesso sito vengono riportate informazioni su come in pratica fare questi sabotaggi. In sostanza l'azione consiste nel collegare, fare un collegamento elettrico tra i due binari in modo tale che i semafori di scambio o di fermata vadano in tilt. Anche solo questa piccola azione causa dei ritardi ingenti, quando non causa addirittura dei deragliamenti, e ne sono stati riportati alcuni recentemente, che fanno sì che i mezzi militari non arrivino dove devono arrivare, e questa ovviamente è una cosa molto utile. Purtroppo, a quanto pare, il canale Telegram della pagina, collegato alla pagina, è down da 2 o 3 giorni. Non è chiarissimo esattamente per quale motivo sia accaduta questa cosa, ma insomma, metteremo a disposizione sulle risorse del podcast tutti i link per informarvi.
Per completezza, però, è importante anche citare che altri articoli riportano o comunque cercano di fare del fact-checking su questi attacchi e sabotaggi in Russia. Perché? Rileggiamo proprio questo articolo su libcom.org, derivante dal gruppo anarchico Assembly di Kharkiv, che riporta proprio questa frase. Durante questo mese, strani avvenimenti iniziano a verificarsi spesso in modo sospetto sulle comunicazioni, sulle vie di comunicazione tranvia ferroviaria russa. E questo è il lavoro della clandestinità rivoluzionaria o l'attività di alcuni servizi speciali, o assistiamo solo a emergenti, diciamo, a fatti piuttosto accidentali dovuti a violazioni della sicurezza? Insomma, questo articolo cerca di fare un po' di fact checking su quanto alcune di queste azioni siano realmente compiute, diciamo, fondamentalmente il contesto intero russo, il regime di Putin, e quanto c'è il rischio che però che alcune di queste azioni siano anche utilizzate per in realtà rinfocolare appunto la possibilità del nemico interno russo, e quindi poi di andare a giustificare sempre di più la guerra, insomma, e tutto ciò che ne deriva.
È la guerra di informazione che va avanti da entrambe le parti, da tutte le parti coinvolte, e che rende ovviamente il lavoro di inchiesta, di indagine e anche solo di comprensione dello scenario molto più difficile, perché esattamente non si capisce una mazza.
Maschi, femmine e cantanti, non ci stanchi, non ci stianchi, ne scalfisci il nostro orgoglio, e tu mi dici dai, riempi il portafoglio, ma quello che voglio è meglio sabotare il tuo petrolio e poi restare al buio solo in mezzo allo scompiglio. Sono solo un figlio stronzo in guerra con il mondo, e forse sai che vinco contro i tuoi mulini a vento, per il sottofondo in cui mi assilla un ritornello, perché vince il più corrotto come Smigol dall'anello. Trivellano il cervello le sue forme, che di notte sono fiamme, bocce sulle teste delle guardie, l'oro delle banche, gli arrivisti lecca culo, le spranghe sui fascisti, tutti quelli messi al muro. Per te che vuoi la gloria, sì, da 15 minuti non sogni, manca a letto, e lentamente ti suicidi come fantasia.
C'è chi giustamente al 346-667-3263 ricorda che il 9 maggio c'è solo e soltanto Liberato, e insomma può essere, chissà se in Russia conoscono Liberato. Questa indagine
sgama le cazzate tra le righe del giornale, impasta rime strumentali e lasciali evitare, serpe in seno il mio veleno contro strade e capitale, urban blaster corro come fischia al maestrale. E quanti si sono accorti che stavano vivendo solo per il monotono tic tac degli orologi?
Ma intanto, però, parlando sempre di 9 maggio, insomma, quello che è successo anche in sempre in Russia.
cammino a testa alta, dentro il cuore chi mi esalta, a guardarmi le spalle, la mia complice che assalta. Per questo progetto metto tutto ciò che ho detto nei discorsi coi fratelli, nelle piazze a cuore aperto.
Vicino al monumento a Karl Marx, in Piazza della Rivoluzione, nel centro di Mosca, un cocktail molotov ha dato le fiamme a un veicolo della Guardia Russa, perché ci sono sempre diversi autobus della polizia parcheggiati lì. Il carro, diciamo questo mezzo, ha bruciato per un paio di minuti, è stato parzialmente carbonizzato, poi si è spento.
Arrivano dirette come un volo senza scali non orari, il nostro piano affari, portiamo come offerta la tua testa sui viali.
Sembra che, diciamo, il compagno, comunque la persona che abbia fatto questo gesto di protesta, l'ha rivendicato un'azione contro la guerra, e diciamo il suo nome viene rilanciato da altri compagni d'Ucraina per sostenerlo. Si chiama Vitaly Kolsov, è andato in completo, in giacca e cravatta, con una valigia, prima di lanciare la Molotov, e prima di questo atto ha pubblicato una poesia traduciamo, insomma, qua la traduzione dice: sui cuori infuocati che illuminano l'oscurità. Adesso cerchiamo magari di darvela direttamente in russo questa poesia. Prima di leggervi la poesia, Vitaly Kolsov, 45 anni, padre di 3 figli, nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale, rischia fino a 20 anni di carcere. In precedenza aveva partecipato già a proteste antigovernative, nel 2017 è stato arrestato per disobbedienza ai poliziotti e nel 2019 per aver violato l'ordine stabilito per lo svolgimento di diverse manifestazioni. E inoltre ricordiamo che la sera prima del 1° maggio diverse telecamere di sorveglianza online sono state spente nel certo di Tver e anche sul sito dell'amministrazione comunale. Poi si è scoperto, insomma, che questo spegnimento è stato dovuto all'aver fisso da parte di persone sconosciute dei manifesti Fuck the War per le strade, e poi vabbè, insomma, le telecamere hanno ripreso a funzionare. Mentre nella stessa notte a Perma, sempre appunto inizio marzo, è comparso un enorme striscione con scritto pace alle case, guerra ai palazzi, con la A di anarchia, e poi imbrattando un enorme cartello con la Z, il simbolo dell'invasione russa dell'invasione e dell'operazione militare, così come viene chiamata in Russia. Insomma, questa foto sempre potete trovarla sul sito che poi metteremo online. E beh, insomma, quindi tante evidenze di atti di protesta, sabotaggi e diverse anche azioni vere e proprie. Noi promettiamo che cercheremo magari di capirci qualcosa di più e di cercare anche di trovare, magari se possibile, contatti per poter sostenere eventualmente queste persone, anche questa testimonianza diretta, sì. Appunto, la poesia di Vitaly Kolsov. Si diceva, la poesia di Vitaly Kolsov, appunto, accusato a 20 anni di o comunque che rischia 20 anni di carcere per aver lanciato una Molotov contro un mezzo della polizia a Mosca, riporta così.
If the day goes out forever, our glory will not fade. death is given only once. We will choose it as we like, to see in the end how the desert lit up, rising luminary of our fiery hearts.
La cui traduzione la facciamo al volo.
Se il giorno termina per sempre, la nostra gloria non svanirà. La morte ci viene data solo una volta e la sceglieremo nel modo che più ci piace, per vedere se alla fine come il deserto si illumina e come la luminaria del nostro fiero, dei nostri fieri cuori si ergerà.